Occuperemo quest'oggi, oggi una trasmissione speciale, perché la settimana scorsa abbiamo concluso il nostro miniciclo, l'ultimo miniciclo dell'anno, quello dedicato al diaconato femminile, tre trasmissioni che potrete ritrovare a breve nei prossimi giorni sul sito www.ondarossa.info, sulla pagina delle ore di religione, in cui ci sono tutte le trasmissioni dell'anno. E fra l'altro, insomma, ringraziamo e salutiamo le tante tante che le hanno scaricate nel corso di questi mesi e che continuano a scaricarle. E quest'oggi invece sarà una puntata un po' speciale, perché andremo a presentare un libro che poi sarà presentato venerdì prossimo in una libreria, proprio durante peraltro l'orario delle ore di religione, quindi non andremo in onda venerdì prossimo. Presenteremo questo libro on air, live, trovate il termine anglofono che vi piace di più. E prima di venerdì prossimo, però, quest'oggi questo libro lo presenteremo in radio. Torneremo a alcuni temi che ci sono particolarmente cari: l'immaginario, la televisione, la fantascienza, temi che anche quest'anno abbiamo affrontato tante tante volte, e partendo come sempre dal punto di vista particolare di questa trasmissione. Ecco, quest'oggi in qualche modo concluderemo poi forse il ciclo di trasmissioni di quest'anno con il libro di cui vi andremo a parlare a breve.
Due giorni di festa a sostegno di Radio Onda Rossa, 87.9 in FM.
Onda Rossa Festa.
Dal 1977, senza padroni.
Venerdì 17 giugno, dalle ore 18.30, Nostra Patria e il Mondo Intero. Dibattito con la redazione di Radio Onda Rossa, con Sandro Portelli, Giacomo Sferlazzo, sulle migrazioni.
Dalle 21, concerti con Einshine, Reggae, Alga Combo, Rock the Gender, Female Trouble, Rock and Roll e Vibble Fetzer, Brass and Roll.
Sabato 18 giugno, dalle ore 18, a Mille Ce n'è, letture ad alta voce di fiabe e albi illustrati a cura di Scarpette Rosse.
Dalle 21, Na mano sul cuore 5, teatro e musica. Andrea Bonella, Duccio Camerini, Vittorio Continelli, Alessandro Corazzi, Massimo Giangrande, Donatella Mei, Simone Nebbia, Fabrizio Parenti, Monica Perozzi, Matteo Lolli, Enea Tomei, Blasco Morozzo.
In funzione per tutte e due le giornate, drink e musica, dalle 18 a Notte Fonda con Reggae Beach Mojito, Trash Spritz Party, birra e vino. Cibo dalle 20 con Vegan Corner, Porchetta Corner, Fritto Corner. 17-18 giugno 2016,
CSOA Ex Nia, via Prenestina 173.
Onda Rossa Festa. Ingresso a sottoscrizione.
17-18 giugno.
Portateci alla stecca.
Radio Onda Rossa, the alternative station in Rome, 87.9 FM.
Te la ricordi, Giochi senza frontiere?
Quella che raccontava di un'Europa spensierata e senza confini?
Eh sì. Solo che oggi l'Europa si è rotta, è caput.
E le frontiere sono fatte di soldati e fili spinati.
A partire dal 9 maggio, ogni lunedì, dalle 16 alle 17,
Euro Caput, trasmissione sullo Stato dell'Unione con notizie e commenti sull'Europa che non c'è.
Siete all'ascolto di Radio Onda Rossa, 87.9, un segnale che disturba.
When you were here before, couldn't look you in the eye. You're just like an angel. Your skin makes me cry. You float like a feather in a beautiful I wish I was special. You're so fucking special. But I'm a creep. Perfect body. I want a perfect soul. I want you to notice when I'm not around. So fucking special.
Allora, 18:46, andiamo dunque a cominciare con questa puntata abbastanza speciale delle ore di religione, perché prima che arrivassero tutti quanti, oggi abbiamo un parterre de rois, che non siamo solo in due a fare la trasmissione. e anticipavamo che ci saremmo occupati della presentazione di un libro che oggi facciamo per radio, e poi venerdì prossimo nel pomeriggio ci sarà una versione live. Ci sta ovviamente Carlo, che è coautore di questo libro di cui andremo a parlare, e poi c'è anche l'altro, anzi l'autore, tu sei Ville coautore e...
In realtà siamo autori a pari merito.
Sì, no, ma poi, poi si monta la testa, perché è meglio se resta come coautore.
Questo è vero.
Allora, quindi il coautore ci dica un po' il libro di cui andiamo a parlare oggi, che è su temi che abbiamo ampiamente dibattuto fra le pieghe della trasmissione, insomma.
Ma
sia
tu
nel...
che ci chiedi?
Intanto, come si intitola il libro, per esempio? Potrebbe essere una...
è un'indicazione.
Un buon punto di partenza, perché io avevo abbiamo detto che ci saremmo occupati di immaginario, di fantascienza, di televisione, però abbiamo lasciato la suspense.
Si intitola Fantasceneggiati. La parola fanta non è relativa a una nota bevanda, bensì contiene come prefisso sia l'elemento fantascientifico che l'elemento fantastico. Sceneggiati invece perché il periodo di cui ci occupiamo nel libro, che va dal 1954 al 1987, in particolare nella prima fase, è perché appunto la televisione usava questo termine, sceneggiati televisivi, per dire quello che oggi sono, diciamo, le serie TV,
le serie
in qualche modo. Poi chiaramente in termini tecnici le cose sono molto molto più complesse, e forse anche, come dire, infinite le variabili per declinare le forme del racconto seriale televisivo di storie. Sì, oggi anche perché c'è una superproduzione, però forse oggi alla fine in qualche modo la formattizzazione ha definito dei prodotti
e dei generi
più chiari, più nitidi, mentre nel passato diciamo le cose erano un po' diverse. Perché? Perché non c'era una cultura proprio linguistica che sapesse dire quello che la televisione faceva, in quanto noi, come abbiamo anche detto anche altre volte parlando di altro, ma abbiamo nominato ovviamente la radio e la televisione come veicolo molto importante, frequentato ovviamente dalle gerarchie vaticane, in generale da tutto il potere clericale, quindi abbiamo trattato un po' la storia, diciamo, della televisione. Però ecco, una storia che comincia nel 54, e di fatto subito compaiono diciamo narrazioni con la nascita della televisione che hanno uno statuto particolare. E quelli che le inventano, quelli che anche inventano di fatto la televisione italiana, all'inizio non hanno nessuna competenza televisiva, vengono da altro, prevalentemente dal teatro
e un po' dalla radio.
Dalla radio. E quindi nasce il particolare, questi ambiti, diciamo, di cui trattiamo noi, proprio dalla radio, perché c'erano i radiodrammi. E noi nel libro evochiamo anche la riscoperta molto tardi per il pubblico televisivo di un racconto fatto a distanza di 30 anni, forse di più pure, del più famoso
radiodramma
diciamo legato al mondo fantascientifico, che è quello di Orson Welles, quando fece la lettura del libro di Welles,
della Guerra dei Mondi,
quasi omonimo, omofono, diciamo, perché c'è una E diversa. E che era l'invasione dei marziani, del libro che poi fu anche ridotto in una forma cinematografica molti anni dopo, e che creò il panico degli ascoltatori che uscirono in auto per salvarsi. Quindi il radiodramma è alla base sicuramente della produzione che noi affrontiamo. E poi ovviamente quale contenuto ha? Inizialmente la televisione italiana, che ha una vocazione religiosa fortissima perché è totalmente in mano alla Democrazia Cristiana, che in questi anni 50 è quasi un corpo unico con il Vaticano, esatto. La religione, benché la Costituzione sia laica, non è assolutamente contemplata, è una religione che è ancora di Stato, violando un articolo della Costituzione, sarà risolto solo nell'81 con una sentenza definitiva, e poi alle metà degli anni 80 la cosa viene riconosciuta dal secondo concordato. Quindi, però all'epoca è assolutamente. E quindi che cosa c'è? C'è una vocazione pedagogica proprio esplicita di accompagnare un pubblico infantile, nel senso non di bambini, ma proprio di adulti non assolutamente capaci di confrontarsi con certi aspetti della cultura, ma anche linguisticamente con dei problemi gravissimi, fino all'analfabetismo totale. Infatti il maestro Manzi è una figura celebre di questo periodo, perché
la televisione insegna esattamente a leggere e
questa
scrivere.
Cosa. E quindi nei i primi sceneggiati, che sono, diciamo, delle riduzioni di grandi romanzi della classicità letteraria italiana, francese, inglese, sono messe in scena appunto Magliano, Bolchi, che sono i due forse
i padri
più,
fondatori.
Esattamente, i fondatori di questo genere, racconteranno queste vicende, e piano piano si affaccia anche, e quindi questo noi raccontiamo nel libro, da un lato la storia, diciamo, racconta come la fantascienza viene praticata nella televisione italiana, e dall'altro lato appunto l'ambito fantastico, che avrà un volto un po' particolare, che è quello del giallo gotico. E quindi adesso tu dici un po', se vuoi farci delle domande.
Sì, io ero...
che tu hai letto e divorato questo libro fondamentale,
che si divora in un giorno, va
certo
detto.
Perché è appassionante, è bellissimo. No, sto scherzando, scusate, stiamo giocando.
No,
dai.
Beh, è appassionante, ma... è bellissimo, diciamolo.
Diciamo. È una misera autoironia. Dici tu.
No, io ero molto incuriosito, volevo cominciare dalla rigida divisione cronologica, 54-87. Di solito quando si trattano questi argomenti è difficile trovare date precise di inizio o fine di un determinato genere di un'organizzazione. Ecco.
Beh, ovviamente, diciamo, è vero.
Immagino che ci siano anche dei casi specifici con cui si inizia e si finisce.
Ma ovviamente, diciamo, come dire, l'inizio certo, perché è il 1954, la nascita della RAI, è già. Incontriamo dei prodotti che in qualche modo soprattutto sono ascrivibili al genere fantascientifico. La chiusura è vero e meno certa, quindi si sceglie convenzionalmente una data simbolica. Noi abbiamo scelto il 1987 perché, diciamo, sostanzialmente, faccio un leggero passo indietro, con la nascita della televisione commerciale, pian piano tutta la missione pedagogica già stava franando, in qualche modo di cui abbiamo parlato, si risolve definitivamente, soprattutto, diciamo, in termini di contenuti e di estetica. La fiction, quella che adesso si chiama la fiction, allora appunto si chiamano gli sceneggiati, comincia a cambiare pelle anche in Rai, a diventare qualcosa di completamente diverso, e soprattutto abbandona quasi definitivamente il genere fantascientifico, il genere parapsicologico, gotico, per così dire, per virare in una prima fase verso quello che più o meno può ricordare il neorealismo rosa, cioè il racconto comunque di vite quotidiana, di piccola borghesia, totalmente intime e con un taglio, diciamo, benché idealizzato, sicuramente realistico. Quindi questi generi piano piano vengono a scomparire, e questi nuovi modelli poi si trasformeranno nell'evoluzione nel tempo in il maresciallo Rocca da una parte, Don Matteo dall'altra.
Le commesse.
Esatto, le commesse, diciamo, e tutta la rivisitazione di un immaginario che era, diciamo, a cavallo tra prima della guerra, quindi il cinema dei telefoni bianchi, e poi il neorealismo rosa, cioè la versione edulcorata e acritica della vita popolare o piccolo borghese partorita dal cinema italiano negli anni 50, devo dire anche con alcuni modelli in realtà importanti e interessanti, ma che non vengono recepiti come modelli in televisione.
Sia come Cinecchi che Castellani.
Esattamente, cioè, ci sono stati anche...
Io prima di andare avanti voglio solo fare una cosa, che prendo al balzo la palla. A proposito della fine della cultura pedagogica della RAI, oggi è il 10 giugno, chi ha un po' di anni, noi purtroppo lo abbiamo,
ma non sembra,
non sembra, ricorderà
questo,
che...
possiamo dirlo perché siamo in radio.
Esatto. Infatti, beh, è una delle grandi
vantaggi.
Dicevo, proprio alla fine, diciamo, non c'è un legame diretto, però in realtà c'è un legame molto forte. Alle 6-7 del pomeriggio del 10 giugno, qui vicino a Vermicino, il piccolo Alfredino scompare. E si scoprirà
36 anni fa,
nell'81
o 35,
il 10 giugno dell'81. Bene, ecco, quella data da quel momento, poche ore dopo, inizia una diretta che è nella storia.
Che è la prima.
Assolutamente. Ma anche mondiale. Cioè è un episodio. E questo 81, questo 10 giugno, la storia finirà in un modo orribile. Ed è gestita in un modo orribile. Beh, la Rai, non ne parliamo oggi perché sarebbe lunga, un giorno magari lo faremo, però diciamo viene proprio completamente meno a un'etica, ma anche a una morale, nel senso che il discorso etica-morale è un po' complesso, però insomma, diciamo, perché sarebbe la stessa cosa, latino e greco, però poi alla fine nella storia hanno assunto due significati
connotati.
Quindi
differenti.
Ecco, usando quello che in termini popolari ha come doppia valenza, in tutti e due gli ambiti la Rai abdica. E quindi questo, che non ha a che vedere con ciò di cui noi parliamo, ma lo ha perché è una profanazione, peraltro sul corpo di un bambino, di un innocente, e quindi questo filtro crolla definitivamente. Quindi
la storia, per chi è troppo giovane, lo ricordiamo, è quella di un bambino che cade in un pozzo artesiano e si segue tutta la sua agonia, perché poi lui morirà
in una diretta di quasi 20 ore, seguita da una somma totale di circa 30 milioni di spettatori, che è più dell'Apollo, cioè un numero maggiore di quanti seguirono ovviamente un po' di anni prima, ma in realtà poco più di 10 all'epoca, nel 69, 12 anni prima, l'allunaggio, che peraltro era poi era orario un po' scomodo,
sfalsato, perché era
l'alba,
sulle necessità statunitensi.
Esatto. Quindi questo giorno, oggi, il 10 giugno, inizia questa e la televisione lì
cambia.
Italiana, la Rai, perché appunto neanche erano appena. C'erano TV private, ma le TV delle.
Non avevano la valenza
di media, insomma, non c'erano ancora come le conosciamo, ma quello è un momento di passaggio, quindi cambia veramente. In fondo forse nasce il reality, anche se quello non lo è, ma come dire, appunto è un reality senza volerlo, e a quel punto la realtà, partendo proprio dall'orrore della morte, irrompe le cose, e questo influirà anche sul non reality, cioè sulla finzione.
In realtà è una sorta di innesto del melodramma, diciamo, del reality sul melodramma, insomma.
Consapevole,
ovviamente, totalmente consapevole, però poi darà vita comunque a dei generi, insomma, sì, sì. Abbastanza interessante. Questo, diciamo, aprirebbe altri scenari. Quindi, per rispondere, diciamo, definitivamente, il 1987 abbiamo scelto come data simbolica questa, perché è l'anno in cui si produce la più grande in termini proprio produttivi e di impegno economico degli sceneggiati fantascientifici, che è L'Isola del Tesoro. C'è una versione, L'Isola del Tesoro, di Robert Louis Stevenson, già trasposto in altri anni alla Rai, però nelle originali vesti fine Settecento, e qui invece è trasposto in termini fantascientifici, un po' sull'onda della fortuna che tra la fine degli anni 70 e fine anni 80 ha avuto la fantascienza al cinema, con film che sono entrati in immaginario collettivo come Guerre Stellari, Incontri vicini del
peraltro pensata cinema. Proprio da Castellani, che è uno
peraltro, diciamo, casualmente è uno, diciamo, dei padri nobili del neorealismo rosa, e viene diretta da Antonio Margheriti, che era un regista diciamo dedito ai generi, quello, diciamo, che con termine leggermente dispregiativo e che noi qui rigettiamo, veniva chiamato un bravo artigiano. In realtà era un buon regista di genere, perché, diciamo, non so perché gli americani, ad esempio, che, diciamo, nel cinema di genere, insomma,
qualcosina hanno fatto,
ma nessuno si sogna di chiamarli un bravo artigiano. In Italia, diciamo,
sì, tre lumeci,
un bravo artigiano, non si sa perché, diciamo, non puoi essere un regista di genere, che, diciamo, sarebbe anche nobile come se fai buone cose. Lui ha fatto, nei primi anni 60, un ciclo di film a basso costo abbastanza audaci per il panorama cinematografico italiano, di fantascienza.
Per il pubblico. Non c'era, diciamo.
Esatto, infatti, diciamo, è durata una stagione, cioè ha fatto tipo 4 film in 2 anni, diciamo, e poi è finita lì. Però significativamente chiamano lui a dirigere questo che possiamo considerare un po' il canto del cigno dei grandi sceneggiati fantascientifici.
Che insieme al Marco Polo di Montaldo sono i due più costosi della storia della Rai.
Però Marco Polo ebbe successo.
Esatto.
Sì, Marco Polo ebbe un successo strepitoso, questo era un po' fuori tempo massimo. In realtà 5-6 anni dopo.
Però tanto è bastato per decretarne il non successo. E
consigliamo di recuperarlo a qualche ascoltatore che fosse curioso, perché vale veramente la pena. Oggi poi, insomma, anche se non è lontanissimo, ma è abbastanza lontano per vederlo con un altro sguardo, ed è notevole. Ovviamente i tempi sono ancora quelli un po'
infatti diciamo, era una marea di puntate,
sì, diciamo, esatto, un po' dilatati, di una televisione ancora però, un po'
comunque le vendite lontane dei cofanetti di Carosello si sono impennate dal nostro ultimo ciclo, per cui può darsi, sì, che sicuramente in questo caso
questo non è reperibile,
no, no.
Ah, ah, e quindi non sono
mai, bisogna trovarlo nei, esatto, deep web, come si dice,
sì, fra una
allora
partita
degli squarci, diciamo, e poi diciamo chiudiamo, sì, sì, questo, sì, magari con questo sceneggiato specificamente, che erano curiosi perché innestava diciamo alcune location turistiche classiche italiane, il Golfo di Napoli, Piazza Navona, e li rileggeva in chiave fantascientifica. Erano girati on location, ma con una serie di trucchi fotografici,
dei mascherini,
dei backlot, insomma tutta una serie di accorgimenti, questi sì artigianali, perché appartenevano a una stagione ancora analogica degli effetti speciali, peraltro diciamo dignitosissimi, e si vede appunto una Piazza Navona attraversata da treni monorotaia con tutti i grattacieli avveniristici intorno. Sono immagini molto forti.
Questo lo diciamo per i candidati sindaco.
sì, diciamo
i treni monorotaia
Piazza Navona, diciamo forse qualche diciamo dibattito lo aprirebbero anche oggi, diciamo.
Però per fortuna diciamo tutto è rimasto perennemente immutato, ecco, da questo punto di vista. E mi chiedevo, in questi 33 anni, che sono tanti, insomma, qual è il filo conduttore che lega questa produzione, se c'è un filo conduttore, nel senso la definizione di western all'italiano, di poliziesco all'italiana, poliziottesco, come dirsi voglia, è abbastanza nota anche un grande pubblico. Si può dire qualcosa del genere anche per questo tipo di produzione televisiva oppure no?
Il filo conduttore, dico una cosa e ti lascio subito la parola per approfondire. Per approfondire lo lancio, credo che tu sia d'accordo, perché insomma ne parliamo da una vita veramente. Credo sia in fondo molto proprio la cultura italiana, nel senso di quello che la cultura italiana ha dato alla televisione, e la televisione in quanto Rai ha fatto sua, mediando tra un bisogno culturale e un problema diciamo politico, cioè la gestione di chi decideva di cosa fare in televisione, e quindi il filo conduttore primario è l'improvvisazione, come racconta anche Ugo Grigoretti, che ci ha onorato, esatto, della prefazione. E Ugo Grigoretti è una specie di diciamo ministro laico, è un apostolo, direi, per usare il linguaggio della nostra trasmissione, della televisione italiana, e soprattutto un grande innovatore, un anarchico intellettuale, ma in realtà politicamente contiguo alla sinistra storica, con una visione ovviamente molto
anche libera, un po' dialettica, direi, diciamo,
esatto,
spesso.
Dialettica, esatto, e che appunto ci racconta, ci ha raccontato, anche perché noi l'abbiamo intervistato anche per il programma che facevamo in televisione, poi da cui questo è un po' una costola, no? Di un racconto che è stato da noi affrontato, che ha questo aspetto proprio, cioè non c'è una visione unitaria, perché dico questo come proprio dettaglio. Durante il lavoro che noi facciamo per la televisione abbiamo scoperto o riscoperto o rivisto o anche visto per la prima volta, perché non è che abbiamo visto tutto quello che è stato prodotto, poi fino a
quasi
certo punto,
ci siamo andati,
però,
vicini,
però ci siete certo andati, c'è una puntata di Canzonissima in cui proprio in occasione della Luna
del 69,
sì, in cui fanno un collegamento che ci sono Raimondo Ianello nello spazio e mettono uno strano oggetto che è una specie di misuratore delle poltrone dei dirigenti che saltano, ma nel senso che cambiano perché cambiano i governi, così. Quindi insomma, anche per l'epoca peraltro abbastanza, come dire, una satira abbastanza
estrema,
se si pensa che diciamo il livello era quello che abbiamo raccontato spesso. Ecco, questo piccolo dettaglio ci dice come questo elemento dell'improvvisazione, a volte un misto tra incompetenza in alcuni casi e invece altissima competenza, ma le cose erano del tutto casuali. Poi ci sono altri elementi narrativi e ti lascio a te.
Grazie. No, io penso, diciamo, sono noi abbiamo parlato sia di fantascienza sia di gotico, diciamo, usando, diciamo, questo come come sì,
diciamo che estrema, il programma emblematico è il segno del comando. Esatto. Così tutti un po', chi c'ha un qualche capello bianco se lo ricorda.
Direi di sì.
Ma è stato riproposto anche in seguito.
Sì, quello,
insomma,
è stato riproposto,
ci sono
in
amatori.
Modo è sopravvissuto, diciamo, come immaginario fino a una certa generazione, è sopravvissuto e sopravvive ancora adesso, perché obiettivamente, diciamo, per lo scenario televisivo dell'epoca era abbastanza in rottura, era, diciamo, una come dire, una chiamata a un orrore molto più esplicito e concreto per gli standard televisivi dell'epoca, che non si era ancora mai visto, che era stato originato sicuramente dalla messa in onda di uno straordinario sceneggiato francese, che è Belfagor, che del 65 mandò in onda il Rai nel 1966 e ha dato un po' la stura a tutto quello che è venuto su questo versante.
C'è una generazione spaventata intera
a morte.
Assolutamente sì, diciamo.
Compresa la nostra.
Sì, assolutamente. Noi l'abbiamo visto poi successivamente, perché siamo vecchi, ma non così tanto. Però è vero che, diciamo, ancora negli anni 70, diciamo, da adolescenti, ancora aveva nei pomeriggi, diciamo, bui, invernali, ancora faceva il suo effetto. Direi ci sono, però, oltre a quello diceva giustamente prima, altri elementi abbastanza interessanti rispetto a questi, come vengono cucinati questi generi. Innanzitutto siamo in un'era in cui ancora attraversare un genere non significava automaticamente mettere insieme pezzi, diciamo, di tutto l'immaginario precedente e di ricucinarli. Ancora c'era un'adesione, come dire, abbastanza di pancia al genere, in cui sì, si usavano, diciamo, degli archetipi che venivano spesso dalla letteratura oppure dal cinema, anche molto alto spesso l'espressionismo per quelli, i registi, i sceneggiatori che facevano questa roba qui, è stato, diciamo, importante,
perché chiamavano fior di autori,
peraltro, diciamo, erano autori. Sì, noi abbiamo in qualche nota raccontato brevemente in tre righe la storia di questi autori, ognuno aveva studiato teatro, aveva scritto libri, aveva anche spesso una militanza insospettabile per lavorare poi nello scenario televisivo dell'epoca, insomma, erano comunque tutti personaggi molto interessanti, quasi sempre provenienti dalla provincia, peraltro, insomma, e arrivati a Roma come si usava all'epoca, insomma, no? Il cinema felliniano ci ha raccontato questo esodo, no? Degli intellettuali
verso, a cominciare da lui stesso,
a cominciare da lui stesso, infatti, diciamo, era autobiografico. Quindi c'era, diciamo, un'adesione sicuramente a degli archetipi di genere, ma ancora con la volontà di raccontare qualcosa, di usare, diciamo, il genere per raccontare qualcosa, ma di usarlo comunque senza prenderlo sotto gamba. E ovviamente poi c'era comunque lo sforzo di trasferire questi archetipi in un contesto, in una cultura italiana, questo soprattutto per quanto riguarda il giallo parapsicologico, magico, come l'abbiamo definito. In realtà era veramente il segno del comando ambientato a Roma, e doveva essere ambientato a Roma ed era legato a Roma, e c'era una storia, diciamo, in cui si parlava comunque di uno scrittore romantico inglese, Byron, diciamo, del suo passaggio a Roma rifacendosi a dei fatti storici, e tutto quanto, c'era Biamargutta significava qualcosa e così via, diciamo, c'era un radicamento dentro una storia culturale e artistica, come quella italiana, di cui ancora si sentiva un sincero e genuino orgoglio. Da un altro punto di vista, per, diciamo, anche come dire, riambientarci in questa trasmissione, è abbastanza curioso che tutto l'elemento magico e fantastico, sia della fantascienza sia dello sceneggiato parapsicologico di quegli anni, malgrado fosse partorito in una televisione, appunto, dominata da un noto partito politico, diciamo, che alcuni che hanno i capelli bianchi sicuramente si ricordano, ma quelli più giovani hanno ovviamente rimosso, perché
abbiamo altri punti di riferimento,
ha preso altre, diciamo, forme spesso e volentieri, altri nomi, altre denominazioni, ma effettivamente si tratta di un fantastico, adesso non ne abbiamo parlato, diciamo, prima, ma un fantastico fondamentalmente laico. Cioè non c'è mai, diciamo, come dire, un uso di questa dimensione magica e fantastica in chiave religiosa, nel senso letterale del termine. Piuttosto, soprattutto, diciamo, il giallo parapsicologico, diciamo, no, attinge a una cultura, diciamo, europea fondamentalmente, molto continentale, no? Mitteleuropea molto spesso, cioè allude sicuramente alla psicanalisi e a quanto la la proto-psicanalisi ha prodotto in termini, diciamo, letterari nei grandi autori come Hoffman, che hanno precorso in questo senso i tempi. Quindi era, diciamo, sicuramente un'idea di fantastico che in qualche misura si opponeva e in qualche modo superava, come invece questa volta ci siamo detti, il monopolio che era stato appaltato alla Chiesa Cattolica in Italia per quanto riguarda tutto il soprannaturale.
Ma e questo diciamo... perdonami se ti interrompo, è una autoimposizione degli autori oppure viene fuori in maniera naturale?
Io credo che sostanzialmente venisse fuori in un clima in questo senso abbastanza libero, che è uno dei paradossi di una televisione invece politicamente, diciamo, militarizzata quasi. Però venisse fuori dalla loro cultura, era una cultura sinceramente borghese, illuminista, diciamo che non era, diciamo, assolutamente organica a quella storia. Diciamo.
Questo si ricollega a quello che diceva lui prima, volevo solo sottolineare, del fatto che molti autori erano insospettabili, si scopre quali fossero le appartenenze politiche, che chiaramente erano quasi tenute segrete perché sennò non si lavorava. Poi dopo, adesso nella ricostruzione storica, qualcosa si è capito e poi noi che siamo un po' addetti ai lavori cogliamo tra le righe come
dei rimandi.
Esatto. E quindi da un lato c'è questa grande preparazione culturale, questa appartenenza a molti che hanno lavorato in questo ambito, a un côté sicuramente laico e a volte anche di, diciamo, di sinistra, ma all'epoca significava ancora qualcosa questa parola. E dall'altro sempre si ricollega a quella improvvisazione, cioè al fatto che c'era una parte di incompetenza su certe materie e che quindi la censura occhiuta guardava degli elementi molto espliciti e ovviamente si lasciava sfuggire altri aspetti che non erano contemplati e non erano comprensibili. Quindi bisognava sicuramente evitare di prendere in giro appunto la polizia, i preti, il Papa.
L'abbiamo detto,
esatto. Però siccome qui il terreno è totalmente
altro.
Appunto altro e in fondo fantastico, ma nel senso più ampio del termine, fantasioso, c'era un laissez-faire che ricostruisce quella libertà che c'è e anche una grande capacità di sperimentare veramente, perché oggi noi abbiamo assistito stiamo assistendo perché ancora è in atto, a una pagliacciata, perché il Presidente del Consiglio ha nominato un dirigente della RAI e tutta l'organigramma dovrebbe essere visto in una visione di sperimentazione, ma è una farsa, sono parole vuote. In quell'epoca e in questi anni invece la sperimentazione è reale e lo si vede proprio
dai
prodotti. Infatti c'è un punto in cui la fantascienza e il giallo gotico si incontrano, io direi la traccia verde.
Assolutamente, che è una delle cose anche più interessanti, peraltro diciamo ne abbiamo riparlato recentemente sulla scorta di un curioso caso di cronaca nera in cui era coinvolto come testimone un pappagallo, insomma. Lì si trattava di piante che erano, sì, che erano in realtà invece testimoni, era il momento in cui si studiava, diciamo, la sensibilità delle piante che, diciamo, erano testimoni dei delitti e venivano in qualche modo interrogati dagli scienziati per avere le risposte. A proposito di questo, due righe soltanto per citare la tipologia dei personaggi di cui abbiamo parlato fino adesso. Ad esempio abbiamo parlato del segno al comando, l'autore, uno degli sceneggiatori, quello che poi porta fino in fondo la sceneggiatura a cui hanno collaborato altri scrittori, diciamo, anche interessanti come Dante Guardamagna, Flaminio Bollini, Lucio Mandrà e Giuseppe D'Agata. Tre righe, diciamo, di biografia per capire con chi avevi a che fare, perché era nato nel 1927, poi morirà nel 2011, abbastanza recentemente, diciamo, scrittore e sceneggiatore, ovviamente, di origini molisane. Questa è una notazione a cui alcuni sfuggirà la motivazione, ma diciamo.
È importante,
nato però a Bologna, partigiano nella Brigata Matteotti, si laurea in medicina ed esercita la professione fino a quando nel 1964 pubblica con Feltrinelli un romanzo piuttosto scandaloso per l'ambiente medico dell'epoca, da cui verrà tratto un film di successo planetario che è diversissimo al Segno al Comando, che è Il Medico della Mutua.
Quindi ancora abbiamo... un capolavoro,
il leggendario medico della mutua
Zampa.
Però lui ha fatto anche il pizzico.
Zampa, di cui abbiamo parlato, in quanto esatto. Zio
di Renato,
Curcio. Quindi sono intrecci.
Lui, peraltro, oltre a fare tutto
altro che sei lì gradi di separazione.
Oltre a fare tutto questo, peraltro, lui fa anche, diciamo, una breve esperienza di pittura, si occupa di arte contemporanea tenendo rubrica su diverse testate, e soltanto nel 1963 comincia a collaborare come sceneggiatore alla RAI. Quindi, diciamo, come dire, insomma, è chiaro che poi quando uno così scrive qualcosa a raccontare, probabilmente ce l'ha, insomma, e poi è abbastanza curioso, appunto, il fatto
chissà
che
se era un partigiano buono o cattivo, non sappiamo come avrebbe,
lo sappiamo, è una
ministro.
Cosa che però ha sempre, diciamo, rivendicato, diciamo,
no dico
Matteotti, quindi sarà stato socialista,
immagino. No parlo del
sì.
Del recente
recentissimo,
diciamo, sì, dibattito sera, diciamo, se, per il sì o per il no, ecco, per essere più chiari,
per sua fortuna ci ha lasciato nel 2011, quindi
non vede questo scempio.
E questa è un'altra cosa, invece, aneddoto che possiamo raccontare, è abbastanza curioso, è siamo più verso la fine ormai di questa storia, e viene fatto in un'unica puntata uno sceneggiato, un film televisivo tratto da un romanzo di Tommaso Landolfi, del grande Tommaso Landolfi, che è Racconto d'autunno. Siamo nel 1981 e io volevo segnalare che viene messo in onda su Rai 1, è peraltro una storia gotica, cupissima, Fernando Rei, diciamo, di un uomo che vive isolato in questa villa abbandonata con una figlia che però lui cresce come la moglie morta, e lui cerca di rianimare, diciamo, questa moglie morta di cui è innamoratissimo. Arriva un soldato in fuga, inseguito, una storia terribile, anche lentissimo, bello, diciamo, nel genere
di difficile fruizione,
ma di difficile fruizione. Eppure alle 20:40, quindi quella che oggi si chiama
massimo prime time,
esatto, allora si chiamava
prima serata,
neanche prima serata, arriva un po' dopo. Il 17 febbraio 1981 totalizza 11 milioni di spettatori, che è più o meno quanto fa adesso il commissario Montalbano, che è, diciamo, il caso e il fenomeno, diciamo, degli ascolti della RAI. Quindi che è successo, diciamo, da quando questi numeri li faceva una trasposizione con Fernando Rei di un romanzo di Tommaso Landolfi, a quando la fa il povero Terence Hill, che a suo modo, diciamo, lo ricordiamo anche con affetto per ragioni anagrafiche, ma che si veste a prete e finge di fare il detective? Che cosa è successo?
Purtroppo dobbiamo finire fra un quarto d'ora.
Dobbiamo tornare per le prossime 10 puntate.
Esatto. Consegniamo agli ascoltatori, diciamo,
la riflessione. Pensate, cosa è successo? Prego, lasciamo a te ancora.
Qualcosa deve essere
le
successo.
Le interviste, sì, magari poi ne parliamo anche
prossimamente. Beh, poi, insomma, se Leopoldo vuole tornare, è sempre ospite gradito.
Ma come no? Certo, questo è solo un inizio.
Un'altra, a proposito, visto che si stanno citando casi singoli, questo è un libro dove c'è tutto quello che è stato fatto.
Sì, è definitivo,
immaginiamo ci siano cose più alte, cose più basse. Per il nostro mitico ascoltatore ventenne appassionato, ma che si affaccia adesso alla vita, ecco, oltre al segno del comando, certo, che credo che sia,
beh, tanto di prendersi il libro
e quello.
Divertirsi a cercare, a lasciarsi sedurre dal racconto, cosa è. Però
io direi possiamo segnalare una cosa scelta sulla fantascienza e sul gotico. Cominciamo
sì.
La fantascienza.
Cominciamo la fantascienza. Allora lo dico io. Io dico la fantascienza e io dico di recuperare Gamma. Gamma è molto molto interessante perché è il trapianto di cervello e quindi, insomma, tocca un tema altissimo della fantascienza, l'altra faccia di Al 9000, se vogliamo, nel senso che è quella dell'intelligenza artificiale, e qui invece è la manipolazione proprio della parte che ci ha reso Homo sapiens, cioè noi siamo quello che siamo perché il nostro cervello, la corteccia, è sviluppata in modo particolare e quindi conserva quella che è la coscienza, e ci permette di pensarci dotati di libero arbitrio. Questa storia ovviamente apre lo scenario del ricordo della persona proprietaria del cervello di prima, che finisce nel nuovo corpo, e quindi questa forse è la cosa più estrema che la RAI mette in scena.
4 puntate 1976, diciamo.
Esattamente, quindi siamo proprio nel cuore della vicenda, siamo a metà anni 70 ed è notevolissimo, e quello si trova,
è vero, perché è rimasto un classico, anche una colonna sonora molto bella di Enrico Simonetti, se ricordo bene, cioè
che è il padre di Claudio, per cui lo conosciamo come
i Goblin,
esatto, i Goblin, quindi Profondo Rosso.
Per quanto riguarda, diciamo, il giallo parapsicologico, come lo vogliamo chiamare, il gotico, io, diciamo, accantono uno dei più celebri, che è L'amaro caso della baronessa Carini, che credo sia il risultato più alto all'interno del genere,
però è un po' meno
motivi, è diciamo marginale rispetto però all'iconografia. Io volevo segnalare una cosa meno conosciuta, che erano quattro puntate scritte e dirette da un regista teatrale che aveva lavorato anche con Visconti, si chiama Giorgio Bandini, che si chiama Nella città vampira, sottotitolo Drammi gotici. Erano tratti da quattro racconti classici, ma non popolarissimi, tranne alcuni che erano di Lovecraft, ed erano interpretati tutti quanti, oltre ad altri attori magnifici secondari, da Flavio Bucci e Alessandro Haber, ancora giovani e piuttosto conosciuti.
E bravissimi.
Bravissimi, fantastici, girati all'interno come se fosse una sorta di teatro filmato, ma in realtà pieni di movimenti di macchina, pieni di sequenza, di scenografie straordinarie e totalmente espressionisti, anche diciamo nell'interpretazione di Flavio Bucci, che è un attore che si presta a questo registro, tanto vero che poi lavorerà anche con Elio Petri, insomma, in un film memorabile che è La proprietà non è più un furto, e credo siano notevolissimi
nella parte di Svitol.
Di Svitol, che diciamo poveretto soccombe, diciamo, a un nobile tentativo.
Esatto.
E questi purtroppo non si trovano facilmente, però qualcosa, diciamo, cercando in rete, diciamo, spunta, e consiglio di vederli perché sono notevoli e purtroppo, diciamo, non facili, sono ancora in bianco e nero come anche Gamma, non facili da riproporre in televisione, ma in altri sedi come il web potrebbe essere, diciamo, una buona occasione per recuperarli.
Sì.
Bene, per concludere, abbiamo detto, non possiamo raccontare quello che è successo da Landolfi delle 20:40 al Terence Hill del prime time, perché andremo veramente troppo in là. Però, più sinteticamente, cosa impedisce oggi nel 2016?
Ma la stessa domanda però.
Sì, però la riproponevo in maniera più sintetica. Volevo fregarmi così.
Cosa impedisce?
Nel senso che esiste comunque una produzione estera e una fruizione locale, no, di prodotti simili, che peraltro non hanno sempre un budget mostruoso, cioè ci sono quelli con un budget mostruoso, ma ci sono anche quelli con un budget più ridotto, insomma, e tutto sommato qui dalle nostre parti abbiamo qualche produzione di alto profilo, diciamo, finanziario, che viene anche venduta all'estero. Per cui è una questione di soldi, è una questione di immaginario, è una questione di...
diciamo, la questione dei soldi, perché come dicevi giustamente tu, queste cose si potevano fare a alto costo, a basso costo, si possono fare a alto costo, si possono fare a basso costo, tanto più adesso con i mezzi, diciamo, moderni e contemporanei. Azzardo una risposta che apparentemente non ha diretta relazione, che, diciamo, può sembrare anche ambigua, ma credo che il finto duopolio che ha dominato lo scenario televisivo italiano sia stato determinante nel abbassare non solo la qualità dei prodotti, ma soprattutto l'aspettativa del pubblico. Mentre i fenomeni di cui abbiamo parlato, accennando al mercato americano, a quello che viene, diciamo, realizzato tra tante cose, diciamo, ordinarie, anche alcune cose straordinarie, è determinato paradossalmente, poi si può ovviamente entrare nell'ambito dell'immaginario di quella che è diventata la cultura italiana e di quella che sono le altre culture, ma è stato originato dalle televisioni via cavo, che non avevano, diciamo, nessun problema, diciamo, di ordine censorio, lavoravano a basso costo, erano diverse e dovevano andarsi a scovare il pubblico, come era una volta, diciamo, con le produzioni di serie B che venivano fatte al cinema: se io faccio un film un po' migliore del tuo, a me viene più gente, e questo ha portato a arrivare a piccoli classici dell'horror, della fantascienza, del noir, per restare dentro i generi cinematografici. Questo ha consentito, diciamo, una corsa alla qualità che ha tirato dentro alcuni dei migliori sceneggiatori sulla piazza, che erano anche spesso disoccupati, perché il cinema americano contemporaneo non offriva molte opportunità e chiedeva sostanzialmente di lavorare per un pubblico di adolescenti. Chi voleva lavorare per un pubblico di adulti e sapeva scrivere ha trovato un terreno fertile, e qui, diciamo, ci piace citare, anche uscendo fuori questi generi, i Sopranos, diciamo, come forse, diciamo, l'inizio di questa, diciamo, storia moderna della serialità, diciamo, alta, che è un prodotto della HBO, appunto, di una televisione.
Anche se sul piano estetico, in realtà, però, bisogna ricordare Twin Peaks, come invece.
Assolutamente. Però quella era già un'opera più d'autore. Era
sì, ma come discorso su estetico, proprio sull'uso del.
Assolutamente, infatti, è stato il caso questo.
No? Dopo poi di Soprano, invece, che non si pongono problemi d'autore, ma appunto di una narrazione, e allora diventa. Prendendo atto del mutamento del rapporto che c'è tra cinema, tra cultura televisiva.
No, se in Italia ci sono, diciamo, due grossi poli che producono, due grosse industrie culturali che producono, diciamo, fiction, come si chiamavano, diciamo, in questo, diciamo, ventennio, trentennio in Italia, che cosa succede? Ovviamente è un finto, diciamo, duopolio, perché di fatto è in termini immaginari un monopolio, perché la RAI appunto si è spostata da questa storia che abbiamo raccontato del libro verso, diciamo, il modello invece della televisione commerciale, fino a che, diciamo, poi non si distingueva più il prodotto della televisione commerciale da quello del servizio pubblico. E quindi, diciamo, alla fine non c'erano terzi soggetti che potessero rilanciare anche in termini di sfida, anche solo commerciale, cioè parliamo anche in termini, come dire, brutalmente, diciamo, commerciali, ma comunque di andare a cercare un pubblico che non era coperto o soddisfatto a queste cose qua, e abbiamo dovuto aspettare, vedere qualcosa di decente, abbiamo dovuto aspettare purtroppo Sky, diciamo, e questo è stato, diciamo, l'unico passo quando si è manifestato un vero terzo polo che apparentemente non aveva niente a che fare con la nostra storia, addirittura è una pay TV, addirittura è una multinazionale, però è stato, diciamo, il primo soggetto che ha spinto un po' più avanti quello che si poteva fare in termini di rappresentazione di genere nello scenario televisivo italiano.
Stiamo parlando di Gomorra, chiaramente. Certo. No, in realtà è Romanzo Criminale.
Romanzo Criminale e Gomorra fa poi ancora un passo.
Esatto, un passo avanti.
Però ecco, diciamo, in termini proprio, senza entrare nel merito delle singole opere, che sarebbe anche interessante, però è significativo che questo scarto c'è quando appare un terzo soggetto.
Che è effettivamente alternativo, diciamo, se non altro in termini di concorrenza, ecco.
Assolutamente, pure adesso vedremo, diciamo, ce n'è ancora un altro che Netflix produrrà a sua volta anche sul territorio italiano.
Ovviamente Rai 1 che fa? Risponde, perché rispondendo con una cosa che ci sarà in autunno, Romanzo familiare dell'Archibugi. Il Romanzo familiare la dice lunga su che sperimentazione azzarda Rai 1 rispetto a questo scenario, mentre su Rai 3 c'è il noir svedese.
Sì, qualche tentativo c'era, Non uccidere, diciamo, che non è perfettamente riuscito, è una serie italiana con al centro una detective donna, ambientato a nord, a Torino, un po' perché la Film Commission torinese, diciamo, pagava, ma anche perché Torino
si presta,
è una bella città e anche una storia in termini fantastici abbastanza importante.
Beh, Argento,
come sappiamo, come ci ha insegnato Argento, e che ha invece come modello il giallo, diciamo, introspettivo, dai ritmi lenti, dai grovigli familiari inestricabili che, diciamo, gli scandinavi hanno portato a perfezione nel corso degli ultimi anni. È stato un tentativo non particolarmente riuscito, però è stato un tentativo, diciamo, onesto.
Due pubblici, poi insomma un'altra cosa sicuramente è il pubblico, chiaramente, che è cambiato, e lo scenario tecnologico ha cambiato anche il rapporto con l'immagine visiva, il supporto, il contenitore, scusate, ed elettrodomestico televisore come lo conoscevamo non è più solitario oggetto in casa, ma ormai da più di quasi 20 anni, sicuramente 15,
è dappertutto,
è diffuso su altre piattaforme, e quindi questo consente a nuove generazioni di avere accesso in un altro modo. Sta accadendo tutto questo, per cui non sappiamo bene che strade prende. Lui diceva appunto Netflix, che è puro on demand, cioè Netflix, lo ricordiamo magari i nostri ascoltatori, non Netflix significa che io mi abbono, peraltro a 9 euro, cioè quanto costa un biglietto del cinema per un mese, e posso vedere tutto quello che c'è
Netflix.
Subito, io nel senso voglio vedere, adesso dico i Soprano che insomma non ci sono
tutte e sei le serie,
esatto, mi piazzo lì di 10 giorni, me ne vedo di seguito, non è che devo aspettare. Quindi è chiaro che il pubblico degli anni 70 che vedeva il segno del comando
il giovedì alle 20.
Esatto, c'era ed era una puntata settimanale. Intanto, per dire, c'era il riassunto della puntata precedente, che peraltro durava 4 minuti, quindi era una cosa mostruosa, se vedete così. Poi c'era tutto un parlare di piazza, perché non c'era nessun social network, se ne parlava dal fornaio, se ne parlava al bar, ma tu hai, ma che succederà? Ce n'è un altro che è, non abbiamo trattato di fatto perché era un po' marginale, anche se aveva degli aspetti un po' surreali, che poi è un proto, per dire, diciamo, nello sperimentare senza un po' una lucidità, ma con un anche
cosa? Dici cosa?
Dove Anna?
Oh.
L'ansia.
No, di cui insomma, si parlava, perché questa donna che scompare, poi adesso lo possiamo pure dire, perché
sì, ormai spoilerare
dove Anna. Questa era finita
in un dirupo,
con la 127.
La 127 bianca, cioè una cosa, diciamo, che c'aveva anche mia madre, diciamo,
sì,
una cosa.
Non era una Jaguar.
No, però questo forse era anche uno dei motivi del successo, diciamo, questa capacità di medesimazione, diciamo, con un'ambientazione totalmente realista. Però quello è vero, fu un caso.
E quindi insomma, cioè, se ne parlava al mercato, perché aveva un pubblico trasversale. Oddio, scusate.
Si
sentiva?
Sì.
Io sono rimbambito.
No, ma tanto il tono,
diciamo, e quindi se ne parlava un po' sia i ragazzini che lo vedevano, e se ne parlava a scuola, e anche gli adulti, perché ma dov'è, che è successo?
Adesso fin dal titolo dichiarava, diciamo, anche questo meccanismo no, che metteva in scena. Perché
esattamente.
In fondo è tutto basato su questo, no?
Era anche onesto, diciamo.
Onesto, che di tu. La domanda è questa, diciamo, fino all'ultima puntata un po' lo diciamo.
E quindi c'è, insomma, era tutta e quindi questo vuol dire che lì c'era un mistero, perché in fondo gli autori erano 4-5 persone, lo sapevano in 10, se non li conoscevi di persona che ci andavi a cena, tu non sapevi niente.
Fossero,
certo. Non c'era nessuna notizia. Adesso il problema è che si sa già tutto quando ancora si parla di produrlo un prodotto, non è neanche messo
in produzione.
Esatto, quindi e questo rende in generale, non solo per le cose che diciamo noi, le produzioni molto diverse nel senso del rapporto che c'è con, in questo caso, l'attesa di vedere come va a finire, perché stiamo parlando di serialità, mentre uno al cinema, anche quello adesso ha pagato il prezzo, ma prima entrava, vedeva, usciva, fine, non
due ore,
esatto, non è che usciva, dice oddio come andrà a finire, anzi molto spesso il pubblico si indignava quando un film magari mediamente
restava
lasciava un po' sospeso, quindi quello era un grosso problema, il mitico finale era un problema,
il finale aperto,
esatto,
non è mai
il finale aperto che era troppo intellettuale, esatto. Insomma, ma che me stai a dire,
ammazzalo il cattivo,
anche se vorrei ricordare che il boss
che hanno fatto ieri sera ieri sera a Notte Fonda, l'ho visto per la 36ª volta,
che è un film di genere
continua, finisce con continua.
Anche se lì
col padre di Gabriel Garco, peraltro.
Certo.
Sì. No, in realtà non è il padre.
No?
Ah, no, lo smentisco, perché lui, ho letto un'intervista in cui prende anche le distanze, io non ho niente a che fare.
Ah, beh, che mi immagino Garco con la K, quanti ce ne fossero
in no, lui in realtà era istriano, cioè è istriano, ancora vivo, si chiama John Garkovic. E scelti, diciamo,
italianizzato,
per, diciamo, brevità, questo. Ma Gabriel Garco non c'entra niente.
Io convinto.
Ma talmente questa notizia anche con piacere, perché io avevo un po' di affetto per John Garco, anche per i western all'italiana che faceva all'epoca, e mi sembrava
questo figlio,
questo,
insomma, e meno male,
un po'
meno
di, male. Diciamo, di degrado, diciamo,
vabbè, di queste tutte queste bellissime cose abbiamo discusso oggi, quando
allora, intanto,
potremo parlarne live?
Intanto,
anzi,
allora,
noi l'abbiamo già fatto.
Abbiamo già parlato. Allora, intanto, tutti gli ascoltatori se ne vanno su in rete, appunto, o in una libreria di fiducia. Questo, come tutti sapete, rientra nello scenario drammatico dell'editoria italiana. Noi non abbiamo alle spalle i giganti dell'editoria, che non si occupano, peraltro, diciamo, facilmente di questi temi, e quindi non, la distribuzione è una distribuzione vittima di quello che è l'editoria italiana piccola. Lo potete chiedere al vostro libraio di fiducia se ve lo ordina, o lo potete comprare online in vari modi, sia dall'editore stesso che è Elara, e poi nei grandi,
comunque il titolo preciso,
Fantasceneggiati, edizioni Elara,
Sci-Fi e giallo magico nelle,
sì,
produzioni,
esatto. E poi invece se qualcuno volesse vedere la presentazione live, e ci sarà, infatti lo diciamo perché noi non ci saremo,
ma noi non ci saremo venerdì prossimo
alle 18:30, esatto. la faremo invece che in radio, fisicamente, alla libreria Tra le Righe a Viale Gorizia 29.
Perfetto.
A Corso Trieste, Roma, ovviamente. I nostri ascoltatori, cioè, noi abbiamo anche ascoltatori.
No, abbiamo ascoltatori.
Extra...
Guarda, ce n'era un paio anche da un atollo del Pacifico. Per cui non
vedi mai che dall'atollo del Pacifico hanno una settimana di tempo per
proposito, esatto,
via Gorizia,
pagaiando
dello streaming che arriva ovunque. Quelli che ci sentono invece.
Facciamo anche indagini perché pensavamo ci stesse prendendo in giro. Invece abbiamo scoperto che.
E che facevano sull'atollo, per curiosità, visto che avete fatto indagini?
Non lo so.
Non lo so. Stavo bene?
Sta benissimo, bene. Una pacchia.
Andiamo noi là a fare la presentazione.
Infatti, se ci ascoltate voi dall'atollo, noi verremo volentieri a presentarlo anche proprio porta a porta, cioè nel senso a casa.
Basta vitto e alloggio.
Esatto, non, ve la facciamo non pretendiamo... proprio live. Un caso rarissimo di presentazione on demand.
Ecco, siamo il Netflix dell'editoria.
Voi chiamate e noi ve lo presentiamo a casa. Adesso c'è una serie che ti vengono a casa a mangiare.
Esatto, e quindi.
Quindi questo. Siamo sullo sfondamento della quarta parete.
Quella proprio col bulldozer siamo andati.
Va bene. Quindi, ripeto, appunto, Viale Gorizia 29, libreria Tra le Righe, per vedere, per rivedere, per riparlare con un po' più di tempo. È una birretta, insomma, lì c'è un baretto. Sono queste librerie, perché appunto le piccole librerie
campano,
cercano anche di trovare un'alternativa. Poi faremo anche altre presentazioni e ne daremo conto, una anche qui.
Speriamo. Ancora sì. Non lo confermiamo.
Non lo possiamo confermare, allora, ma una a San Lorenzo.
Qui nei pressi, va bene, appena ci sarà l'ufficialità.
Lo diremo certamente.
Benissimo.
Abbiamo finito, vero?
Abbiamo finito, sì. 19:37.
Sì, abbiamo finito.
Quindi stavolta possiamo dire ci rivediamo con chi ci sarà venerdì prossimo. E poi noi
invece
proseguiremo ad libitum.
Successivo weekend invece io e te continueremo con le novità sul fronte classico della nostra trasmissione, perché qualche cosina è successa, ma non anticipiamo.
Sì, assolutamente. Bene,
è stato un piacere.
Come sempre.
Grazie,
anche per noi ci risentiamo
ospitato.
Fra 15 giorni. Ci ho ospitato da 10 anni.
Beh, vabbè, sì, sono. Vabbè.
Ormai sei resident, che non sei più guest star.
Sono resident evil.
Bene, fra poco il giornale radio.
Ninguno lo ha logrado. De donde vengo io. La cosa non è facile, però sempre igual sobrevivimos. Vengo io. De tanto luchar siempre con la nuestra no salimos, vengo yo. De aquí se habla mal, pero todo está mucho mejor, vengo yo. Tenemos la lluvia, el frío, el calor.
De donde vengo yo, sí mi señor. Se bailan verbena con gorra y con short. Con raros peinados o con extensión. Critíquenme a mí o lo critico yo. Si tomo cerveza no tengo el botín. Y si tomo whisky hay chavo y blin blin. Y si tengo oro en el cuello colgado. Ay, 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 es porque estoy montado.
Todo el mundo toma whisky.